Un caro saluto. Abbiamo conosciuto la volta scorsa l'intensa e spesso tormentata vita di Pietro Abelardo. Quest'oggi cerchiamo di conoscerne il pensiero. Nella seconda glossa della Logica Ingredientibus, Abelardo afferma: sotto lo stimolo del dubbio si intraprende la ricerca e per mezzo della ricerca si perviene alla conoscenza della verità. Questa costituisce la premessa di qualsiasi indagine critica. Il dubbio rappresenta dunque solo il punto di partenza che indica poi alla ricerca la via da intraprendere. Se ad esempio devo analizzare un testo, la prima cosa da fare consiste nell'analisi del significato dei termini utilizzati, con tutte le loro implicanze storico-linguistiche, verificandone l'aderenza alla realtà espressa, per impedire che si dicano cose inesistenti o che si dica più di quanto effettivamente si conosca e che sia stato effettivamente controllato. Scrive Abelardo in Sic et Non: l'intelligenza di un testo può essere ostacolata dall'uso inconsueto di un termine come dalla pluralità e variabilità dei significati degli stessi termini. La seconda cosa da fare consiste invece nell'accertarsi dell'autenticità dello scritto, sia per quanto concerne l'autore, sia per eventuali corruzioni e interpolazioni. La terza cosa da fare poi consiste nell'esaminare in modo critico i testi dubbi, tenendo come punto di riferimento i testi autentici e tenendo conto di eventuali ritrattazioni e correzioni. Il che significa interpretare ogni testo nel quadro dell'intero corpus di un autore. Infine, non bisogna confondere le opinioni riportate con l'opinione personale dell'autore, né interpretare come soluzione ciò che l'autore presenta invece come problema. Si tratta di norme critico-esegetiche da rispettare sempre, anche se formulate per risolvere i dicta dei padri o per chiarire brani controversi ed oscuri della Sacra Scrittura. Abelardo in questo modo intende dare un taglio scientifico all'indagine razionale anche nell'ambito teologico, pur essendo convinto che non sempre queste regole bastino per superare i contrasti o per comprendere il significato profondo dei testi biblici. Pur invitando a non rinunziare mai alla ricerca critica, egli non esita a sottolineare il limite della nostra mente. Abelardo distingue la dialettica tanto dalla pura abilità discorsiva quanto dalla sofistica, che ne rappresentano una degenerazione, poiché pretendono di spiegare tutto con miseri ragionamenti raziuncolis e di poter parlare di tutto con fiumi di parole. La vera dialettica, invece, si basa sulla logica classica, considerata come instrumentum disserendi ac disputandi. Per questo aiuta a discernere il vero dal falso seguendo un discorso scientifico. In ambito teologico, osserva Abelardo, non saremmo capaci di respingere gli attacchi degli eretici e degli infedeli se non sapessimo confutare le loro obiezioni e smascherare i loro sofismi con validi argomenti, per far trionfare la verità sulle false dottrine. Il controllo del nesso semantico tra i termini del discorso e la realtà da essi designata è uno dei compiti preminenti della dialettica. Per questo Abelardo si è preoccupato del problema degli universali. Chi crede nell'oggettività radicale degli universali smarrisce la realtà singolare e quindi il controllo delle sue singole affermazioni. Chi viceversa crede che ai termini universali non corrisponda alcunché nella realtà è preda di un empirismo frammentario. Per questo egli opta per un realismo critico. L'universale è un concetto o un discorso mentale, espresso in un enunciato del discorso orale, che ha origine da un processo astrattivo dell'intelletto e genera l'intellezione delle cose, con la funzione di significare lo status comune di una pluralità di soggetti. In tal modo gli universali non sono concetti vani e falsi o vuote formule verbali, ma valide categorie logico-linguistiche che mediano il mondo del pensiero con quello dell'essere. La dialettica è insomma quella scienza che ci obbliga a sorvegliare chi scrive o chi legge perché non si abbandoni a facili ed evasive posizioni universalistiche, né si abbandoni ad atteggiamenti puramente analitici senza la possibilità di pervenire ad autentiche sintesi dottrinali. Coltivare la dialettica significa allora per Abelardo coltivare la ratio, la ragione intesa come ricerca. Questo pur non escludendo le auctoritates dei padri e della Sacra Scrittura, apparve agli occhi dei contemporanei come una sorta di dissacrazione delle verità cristiane e provocò vivaci polemiche, poiché interponeva tra il pensiero umano e il logos divino la ratio critica. Ciò cui in realtà mirava Abelardo era rendere più comprensibile il mistero cristiano, tanto che nella sua esposizione del dogma della Trinità, egli dichiara: noi non promettiamo di insegnare la verità che, come è noto, né noi né alcun altro mortale può in tal modo raggiungere, ma soltanto di proporre qualcosa di verosimile, accessibile all'umana ragione e non contrario alla Sacra Scrittura. Pur consapevole dei limiti propri della ragione, dunque, Abelardo ritiene necessaria un'indagine critico-razionale degli enunciati cristiani per sottrarli ad ogni accusa di assurdità e per renderli accessibili all'intelligenza umana. Il discorso filosofico, insomma, non surroga quello teologico, ma lo facilita e lo rende comprensibile. In questo contesto, il nostro autore distingue tra intelligere e comprendere, poiché la ratio è indispensabile per l'intelligibilità, non per la comprensione delle verità cristiane. L'intelligere è infatti opera congiunta della ratio e della fides, mentre il comprendere è dono esclusivo di Dio che concede agli uomini, docili alla sua grazia, di entrare nel cuore dei suoi misteri. Abelardo dedica al problema della vita morale un trattato di chiara impostazione socratica, l'Ethica se uscito te ipsum. In esso mette in evidenza la coscienza come centro di irradiazione della vita morale, sorgente dell'intenzio o consensus animi, che qualifica come buone o cattive le azioni. Scrive Abelardo: non si può chiamare peccato la volontà stessa o il desiderio di fare ciò che non è lecito, ma piuttosto il consenso alla volontà e al desiderio. Il nostro autore dunque distingue nettamente tra il piano dell'istintività e quello propriamente coscienziale e razionale. Il primo, quello dell'istintività, costituito dalle inclinazioni, dagli impulsi, dai desideri naturali, è premorale. Il secondo, quello coscienziale, costituito dall'iniziativa del soggetto e quindi dalle sue interazioni e propositi, è propriamente morale. L'accentuazione dell'elemento intenzionale come fattore determinante della vita morale ha in Abelardo un triplice obiettivo. Il primo è rappresentato dal bisogno di interiorizzare la vita morale, che a suo parere risiede nell'anima, dove si compiono il bene o il male. Ciò in aperta polemica con i cosiddetti libri penitentiales, alquanto diffusi nel XII secolo, in cui venivano classificati peccati e pene. Ad Abelardo non piaceva questa tendenza a ridurre l'agire umano a una semplice casistica esteriore, in cui rischiava di andar smarrito proprio il senso dell'iniziativa spirituale del soggetto. Il secondo obiettivo, che con la dottrina dell'intenzio Abelardo persegue, è costituito dalla persuasione che il nostro corpo non sia inquinato strutturalmente dalla concupiscenza, né investito dalla presenza inevitabile del male, da cui liberarsi solo attraverso il contemptus mundi o disprezzo della vita terrestre. Le strutture corporee e le inclinazioni o passioni umane non sono di per sé peccaminose se non in conseguenza dell'adesione volontaria ad esse. Accentuando l'importanza dell'intenzio, Abelardo vuol dunque mettere in discussione la concezione antropologica dominante di segno dualista e tendenzialmente pessimista e recuperare quell'iniziativa del soggetto che ridà all'uomo la responsabilità delle sue azioni. Il terzo obiettivo consiste invece nel contrastare lo stile diffuso, ieri come oggi, del giudizio facile e perentorio nei riguardi della vita del prossimo, senza cercare di conoscerne i fini e gli obiettivi. Scrive Abelardo: gli uomini giudicano di quello che appare, non tanto di quello che è loro nascosto, e non tengono conto tanto del reato, della colpa, quanto dell'effetto dell'azione. Solamente Dio, che guarda non alle azioni che si fanno, ma allo spirito con cui si fanno, valuta secondo verità le ragioni della nostra intenzione ed esamina la colpa con giudizio perfetto. In questo modo il tentativo di interiorizzazione della vita morale promosso da Abelardo non sconfina affatto nel soggettivismo etico, in quanto resta costantemente aperto alle norme oggettivamente valide e quindi a un ordine morale oggettivo e alla lex divina ai cui imperativi la nostra condotta deve adeguarsi. Insomma, concludendo, la dialettica è una scienza autonoma, quindi una forma di filosofia razionale, ma, spiega Abelardo, il fine del corso filosofico è Dio. La ratio va coltivata per possederne gli strumenti e affinarne l'uso, ma ciò serve per comprendere meglio le verità di fede. Gli studi grammaticali furono particolarmente coltivati tra i secoli IX e XII. Essi hanno consentito di entrare progressivamente nel mondo dei segni linguistici. Lo sviluppo di questi studi, che ebbero nella scuola di Chartres il proprio centro propulsore, diede una matura consapevolezza del rapporto tra voce e res. Perciò Giovanni di Salisbury, discepolo di Bernardo di Chartres, poté affermare che la grammatica è la culla di ogni filosofia. Ma questo lento passaggio dall'auctoritas alla ratio, permesso dagli studi grammaticali, non passò inosservato. Scatenò anzi una diffusa reazione negli ambienti legati alla tradizione, per i quali si sarebbero dovute meditare la Sacra Scrittura e la parola dei padri, da assumersi come guida e norma di vita, anziché profanarle o laicizzarle attraverso l'uso e le distinzioni operate dagli strumenti grammaticali. Bene interpreta questa reazione la figura di San Pier Damiani, cardinale, teologo e dottore della Chiesa. Si definiva Petrus, ultimus monacorum servus, ovvero Pietro, ultimo servo dei monaci. Ma chi fu San Pier Damiani? Troviamo una fonte affidabile per rispondere a questa domanda nella biografia scritta dal suo discepolo prediletto, monaco e suo segretario personale, Giovanni da Lodi, che gli sarebbe succeduto poi come priore di Fonte Avellana e successivamente sarebbe stato eletto vescovo di Gubbio. San Pier Damiani nacque a Ravenna agli inizi del 1007. La sua famiglia, di illustri origini, non stava attraversando un periodo particolarmente agiato in quel momento. Ebbe 6 fratelli, il primogenito Damiano sarebbe poi diventato arciprete e quindi monaco. San Pier Damiani invece fu l'ultimo a veder la luce. Già in tenera età rimase orfano di entrambi i genitori, per cui lo allevò prima Rodelinda, sua sorella maggiore, poi il fratello secondogenito, di cui non ci è giunto il nome. Questi lo costrinse a svolgere durissimi servizi e lo maltrattò. Finalmente venne accolto dal primogenito Damiano, arciprete, che gli diede un'istruzione. Probabilmente per riconoscenza nei suoi confronti, aggiunse Piero al suo nome Damiani, cioè di Damiano, che non è quindi un patronimico. Proseguì gli studi a Faenza, dove rimase per 4 anni. Poi si trasferì a Parma per studiare le arti liberali, ovvero trivio e quadrivio. Infine tornò a Ravenna, dove iniziò ad insegnare. Riscosse un certo successo, tanto da diventare un rinomato maestro con molti allievi, e acquisì una certa fama e agiatezza economica. Tra il 1034 e il 1035 venne ordinato presbitero dall'arcivescovo Gebeardo. In quel periodo maturò l'idea di dedicarsi alla vita monastica. Rimase nella società, ma iniziò ad indossare il cilicio, a digiunare, a pregare con particolare devozione e a dedicarsi ad opere di carità. A Ravenna incontrò 2 eremiti di Fonte Avellana, provenivano cioè da un eremo sito nella Pentapoli bizantina, fondato circa un decennio prima da San Romualdo. attratto dalla loro umiltà e dalla loro composta modestia, decise di seguirli e nel 1035 divenne monaco. Ben presto divenne magister dei novizi, venne poi richiesto dall'abate di Pomposa, Guido degli Strambiati, di istruire anche la sua comunità. San Pier Damiani accolse la richiesta e qui rimase dal 1040 al 1042. Successivamente, per ordine del suo priore, si trasferì presso il monastero di San Vincenzo al Furlo per adeguarvi la disciplina alla riforma romualdina. In questo periodo scrisse la Vita Romualdi, attingendo alle testimonianze dirette di chi aveva conosciuto personalmente il santo monaco anacoreta. Nel 1043 tornò a Fonte Avellana, dove, morto il priore Guido, venne eletto a succedergli dai suoi confratelli. Tenne la carica per 14 anni, sino al 1057. In questo periodo riorganizzò e promosse la vita eremitica e stese una regola che prevedeva per il monaco, nel silenzio del chiostro, una vita di preghiera diurna e notturna con prolungati digiuni, carità fraterna, spirito di servizio e di obbedienza. Disse che la cella dell'eremo era il parlatorio dove Dio conversa con gli uomini. Curò poi in particolare la biblioteca dell'eremo. Fondò o comunque riorganizzò diversi eremi e monasteri dell'ex esarcato bizantino. Fu uno dei principali e più zelanti attuatori della riforma gregoriana della Chiesa. In alcuni casi fece pressioni sul Papa affinché rimuovesse i vescovi indegni o simoniaci. Tra fine 1057 e inizio 1058, Papa Stefano IX lo nominò cardinale e vescovo di Ostia. Accettò per obbedienza, ma senza particolare entusiasmo. Lui preferiva una vita eremitica in solitudine, scandita dal silenzio e dalla preghiera. A Roma poté in ogni caso promuovere una vasta azione riformatrice, ponendo in risalto l'autorità del pontefice nella vita ecclesiale e proponendo ai chierici come modello l'ideale della vita monastica. Nel novembre 1059 un altro papa, Niccolò II, inviò San Pier Damiani a Milano, assieme ad Anselmo da Baggio, vescovo di Lucca, per contrastare la simonia, ovvero la compravendita delle cariche ecclesiastiche, e per riordinare la vita dei sacerdoti, molti dei quali sposati o dalla condotta licenziosa. Riunito tutto il clero in cattedrale, San Pier Damiani richiamò l'autorità di Papa Niccolò II per far sì che il clero accettasse il celibato. L'accordo fu trovato, benché permanessero malumori e tensioni. Svolse legazioni in diverse città, tra cui Cluny, ai cui monaci raccomandò una disciplina più rigorosa e il digiuno. Firenze, Mantova e di nuovo Ravenna. Nel 1067 Papa Alessandro II gli concesse di tornare all'eremo di Fonte Avellana, dove rinunciò a tutte le sue cariche. Agli inizi del 1072 fece ritorno a Ravenna, ove fu inviato per ristabilire la pace con l'arcivescovo Enrico, colpito da interdetto per aver sostenuto l'antipapa Onorio II. Durante il viaggio di ritorno all'eremo di Gamogna, uno dei tanti da lui fondati, cadde malato e fu costretto a fermarsi a Faenza, ospite del monastero benedettino di Santa Maria Foris Portam. Qui morì nella notte tra il 21 e il 22 febbraio 1072. Venne dapprima sepolto nella chiesa del monastero. In seguito le sue ossa vennero traslate nella cattedrale di Faenza, dove sono tuttora conservate. Sul suo sepolcro volle che fossero scritte le seguenti parole: «Io fui nel mondo quel che tu sei ora. Tu sarai quel che io ora sono. Non prestar fede alle cose che vedi destinate a perire. Sono segni frivoli che precedono la verità. Sono brevi momenti cui segue l'eternità. Tutto ciò che è presente passa. Resta invece quel che si avvicina. Come ha ben provveduto chi ti ha lasciato, o mondo malvagio, chi è morto prima col corpo alla carne che non con la carne al mondo. Preferisci le cose celesti alle terrene, le eterne alle caduche. L'anima libera torni al suo principio, lo spirito salga in alto e torni a quella fonte da cui è scaturito. Disprezzi sotto di sé ciò che lo costringe in basso. Ricordati di me, te ne prego. Guarda pietoso le ceneri di Pietro. Con preghiere gemiti di Signore, perdonalo». Poi volle che fosse apposta come firma quella di Pietro Peccatore. Nel 1828 Papa Leone XII lo proclamò dottore della Chiesa. Ebbene, San Pier Damiani, nel suo trattato sulla perfezione monastica, ritiene che l'iniziatore degli studi grammaticali, di cui poc'anzi abbiamo parlato, fosse il demonio in persona. Scrive: «Non ha egli detto, voi sarete come dei?» I nostri progenitori impararono dal tentatore a declinare Dio e a parlarne al plurale. Collegata agli studi grammaticali e al loro ulteriore sviluppo, si ha la dialettica che condusse ad una maggiore esaltazione della ratio. In merito svolse un ruolo decisivo Berengario di Tours, filosofo e dialettico francese, che alla guida della scuola cattedrale di Chartres fu un esempio di indagine intellettuale attraverso i rinnovati strumenti della dialettica. Berengario nacque a Tours nel 998. Studiò prima nella propria città natale, poi a Chartres sotto il vescovo Fulberto. Nel 1039 fu nominato arcidiacono di Angers. Nel 1047 ebbe una forte polemica con Lanfranco di Canterbury, all'epoca abate del monastero del Bec in Normandia, a proposito della dottrina della transustanziazione dell'Eucaristia, che Berengario negava, ritenendo che il pane e il vino fossero solo simboli del corpo e del sangue di Cristo, ciò che cinque secoli dopo avrebbe sostenuto anche Martin Lutero e tutto il movimento protestante. Per queste sue posizioni, Berengario venne denunciato, imprigionato e poi condannato, prima nel Concilio di Vercelli del 1050, poi nel Sinodo di Parigi del 1051, nei Concili di Poitiers del 1075 e di Saint-Mexeux del 1076. Ritrattò allora le sue tesi in più occasioni, ovvero nei Concili di Tours del 1055, di Roma del 1058 e 1059, nonché in quello lateranense convocato da Gregorio VII tra il 1078 e il 1079. Ma subito dopo Berengario tornò a professare il suo antico errore, scontrandosi con la dottrina della Chiesa. Finalmente, nel Sinodo di Bordeaux del 1080, ritrattò per iscritto per l'ultima e definitiva volta. Subito dopo si ritirò nell'isola di Saint Cosme sulla Loira e mantenne un rigoroso silenzio, vivendo in totale solitudine. Morì comunque in armonia con la Chiesa. Berengario di Tours scrisse: «È proprio di un grande cuore ricorrere alla dialettica in ogni cosa, poiché ricorrervi è ricorrere alla ragione, sicché colui che non vi ricorre, essendo fatto ad immagine di Dio secondo la ragione, disprezza la sua dignità e non può rinnovarsi di giorno in giorno ad immagine di Dio». Identificata con la logica e quindi con la ratio in esercizio, la dialettica impone rigore nella ricerca, analisi dei termini del discorso, esame critico del processo di imposizione delle voces o termini alle res designate, individuando il ruolo che tali voces hanno nella struttura e nel contesto del discorso. Bene, interrompiamo qui il nostro cammino per oggi perché abbiamo già molta carne al fuoco sulla quale riflettere nei prossimi giorni. Ci risentiamo però tra una settimana esatta su Radio Buon Consiglio con una nuova puntata di Acros in cui parleremo in modo più approfondito del problema degli universali. Per il momento grazie dell'ascolto e un caro saluto a tutti.